Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate, sintonizzate sui 105-250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione, puntata particolare perché dedicata al cinema attraverso il racconto di film e documentari. Proviamo a riconnetterci con le tematiche che trattiamo tutte le settimane, ogni giovedì, dai microfoni di Radio Blackout. E questa volta noi parleremo di un documentario che verrà presentato al Torino Film Festival il 27, documentario di Esmeralda Calabria, che è montatrice e regista. Parlate a bassa voce, racconta delle vicende di un musicista albanese che si chiama Redi Asa, nato nel 77, che arriva, lascia l'Albania nel 97 con un violoncello e arriva in Italia, dove peraltro insomma è diventato un musicista affermato, e in questo documentario racconta del rapporto controverso, complesso e difficile con l'Albania, con l'Albania di oggi e con l'Albania, quella del passato, di Enver Hoxha, e questo documentario indaga attraverso vari personaggi proprio questa relazione fra il passato dell'Albania e il presente, e al contempo mette in discussione questa immagine stereotipata che abbiamo qui in Italia degli albanesi che noi abbiamo conosciuto in qualche modo fisicamente solamente nel 1991, quando sono arrivati in 20.000 in Puglia, al porto di Bari. In realtà l'Italia, l'Albania l'aveva già invasa nel 41, ma c'è una relazione molto forte, e una relazione molto forte che ha a che vedere anche con il rapporto fra l'Albania e l'Italia, e al contempo fra gli albanesi che sono andati via dall'Albania e il passato del regime di Enver Hoxha. Questo documentario quindi affronta queste tematiche. Noi abbiamo intervistato sia la regista Esmeralda Calabria che il protagonista Redi Asa. Allora Redi, cominciamo da te. La tua storia è una storia particolare, perché appunto tu sei arrivato qui in Italia intorno alla fine degli anni 90, in seguito a quello che è stato la crisi delle piramidi di investimento con Berisha, e di quella che è stata una vera e propria quasi guerra civile in Albania. Insomma, da quello che mi ricordo, sì, sono stati addirittura 2.500 morti più o meno, insomma una situazione di instabilità notevole, che poi ha significato anche, e qui io mi ricollego un po' con quello che a un certo punto diceva una delle signore del film, delle protagoniste del film: hanno rubato il sudore al popolo. E boh, qualcosa di simile è accaduto con quegli eventi.
Sì, certo, erano degli eventi abbastanza tragici, no? Cioè, in un primo momento queste firme, chiamiamole così, no? Firme piramidali, che ovviamente avevano il permesso dallo Stato, perché non è nato così, cioè lo Stato Saadi Berisha in quegli anni gli ha dato il permesso di fare, diciamo, quello che volevano. E io ti posso raccontare la storia della mia famiglia, diciamo, cioè per dirti, mio padre ha iniziato a mettere dei soldi, il gioco era molto semplice, tu mettevi 100 euro in queste firme, e dopo un mese insomma ti arrivavano 1000.
Ah, come le catene di Sant'Antonio.
Sì, era una specie di catena, sì. E così la gente ha iniziato un po' tutti, no? Perché si guadagnava, stavano tutti al bar senza fare delle domande fin dove arriverà questa cosa, no? Cioè eravamo un po' annebbiati totalmente da questa bontà che ci veniva regalato. Poi dopo un mese arrivavano queste 1000 euro, poi queste 1000 euro ovviamente rientravano e diventavano 2000, e poi a un certo punto la gente ha iniziato a vendere le case e mettere tutti i soldi dentro a queste firme, con la speranza che ovviamente gli arrivava il doppio. Quello, diciamo, è stato il punto della piramide in cui poi queste firme hanno raggruppato tutti i soldi, case vendute, pensate, un sacco di famiglie proprio senza casa, da un giorno all'altro si trovavano per strada.
C'era stata anche una bolla immobiliare, cioè,
sì, sì, e poi case. se ne sono scappati tutti. E lì ovviamente questo è stato il momento, insomma, della rivolta popolare, diciamo, no? Cioè del popolo che chiedeva questi soldi, però non più alle firme ma allo Stato direttamente. Certo. La storia è stata un po' questa, diciamo, con due parole. Poi cioè, se entri dentro non ci basterà una trasmissione. Ah, però.
Certo. Tu sei partito con uno strumento, giusto? Che ti ha accompagnato?
Sì, io sono partito con il violoncello che mia madre mi lasciò, e a quel punto, insomma, mi ha dato una borsa. E avevamo la fortuna che mio fratello stava già in Italia, stava in Salento, che era arrivato negli anni 90, diciamo, non proprio con la nave, però con un gruppo di artisti del Teatro di Opera di Tirana, fra questi anche Clidi Cadio, insomma c'erano un sacco di gente che poi hanno trovato la fortuna in Italia. E niente, mio fratello, insomma, sentendoci per telefono, lui ci chiamava ogni settimana, ogni sabato, se non mi sbaglio, dall'Italia per chiedere come stavamo. Insomma, poi era molto preoccupato perché poi nel 97-98 c'è stata questa guerra civile, proprio guerra civile, cioè c'era un coprifuoco alle 6 di pomeriggio, e uscivi per prendere un caffè, non sapevi se tornavi a casa. Che si sparava ogni secondo, diciamo, no? Mio fratello si è spaventato molto perché mentre parlavamo al telefono si sentivano i Kalashnikov fuori che sparavano, e a quel punto ha detto no, cioè, devi venire per forza, ti devi salvare da questa situazione perché è abbastanza tragica. E mia madre un po' mi ha spinto perché io non volevo, non volevo lasciare l'Albania assolutamente, non mi veniva in mente. Io c'avevo tutta la mia vita lì, io stavo bene, cioè, nel senso, è assurdo a dirlo in un momento così terribile, diciamo, no? Però io c'avevo tutti i miei amici, la mia famiglia, cioè, la mia terra era lì, cioè, io stavo concludendo gli studi che in quel momento era blackout totale, no? Cioè, non potevo continuare a studiare. E mi sono sentito un po' come gli dicevo anche ad Esmeralda in tanti racconti che gli ho fatto, mi sentivo un po' sputtato dal mio paese.
Ti hanno, diciamo, scippato, ecco, la vita, come sì, l'avevi immaginato.
Mi sentivo un po' così, abbandonato dalla casa mia, no? Cioè,
qua ci sono due aspetti che erano interessanti. Uno, il violoncello, che però tu nel film si vede che hai taroccato in versione punk. La tua musica era davvero una fusion di elementi che arrivavano però per lo più dall'estero. C'è una battuta nel film in cui si dice che chi non sta bene, che però non era il tuo caso, chi non sta, non ha la libertà a casa sua, cerca all'estero degli spunti. Era così anche per voi? E da dove prendevate gli spunti maggiormente?
Sì, fantasticavamo, insomma, con la musica. Era l'unico momento in quel delirio. Pensa che io per uscire, cioè ovviamente non lo voglio fare proprio tragico questo discorso, però ovviamente ne ho viste tante, ne ho viste uccisioni proprio in prima persona e ecco dove la musica un po' ci salvava, perché era l'unico momento che entravamo in questo rifugio di Boyke e insomma fantasticavamo con gli strumenti, era un momento che ci faceva passare l'oltreoceano, no? Cioè andavamo dall'altra parte, a quel punto noi facevamo grunge perché eravamo anche molto arrabbiati, insomma, per tutto quello che stava succedendo e soprattutto che non riuscivamo a vedere una speranza, no? L'unica speranza era la musica, era suonare forte, lasciare sangue sul basso in questo caso e spaccare i muri, diciamo, del bunker con la potenza del suono, ecco.
Il bunker si chiamava Il nemico ti ascolta, era davvero così opprimente, cioè percepivate il controllo?
Diciamo, adesso ti sto parlando un po', questo è il periodo dopo la caduta della dittatura, invece il controllo è venuto molto prima. Il controllo è stata un'altra storia in cui era molto difficile ovviamente ascoltare e avere notizie da fuori i confini, diciamo, dell'Albania. Noi dovevamo ascoltare la TV albanese, vedere la TV albanese e ascoltare le trasmissioni radiofoniche totalmente albanesi, cioè non era pensato. Chi provava ad ascoltare o a fare delle antenne, per esempio, c'è una storia molto carina che mio padre è stato ballerino del teatro di opera di Tirana, poi ha studiato in Russia, insomma, però come faceva elettricista, cioè nel senso che era un personaggio che
in genere il contrario.
Sì, sì, lui costruiva queste antenne, era cioè, beh, fantastico mio padre, no, perché mio padre, ma è proprio un personaggio, cioè costruiva queste antenne per vedere Rai 1, però ovviamente io ero piccolissimo e mi ricordo che ci raggruppavamo tutti vicino alla televisione e lui tentava beccare le onde di Rai 1, appunto di vedere un po' Sanremo o le partite di box allora, insomma.
O Non è la Rai.
Non ne parliamo perché qua si apre un altro film che si svuotava Tirana praticamente con Non è la Rai. Cioè, ha fatto così tanti danni Non è la Rai che non potete pensare. Insomma, per questa cosa c'è, cioè, questa situazione un po' comica ma anche molto tragica, no? Perché ovviamente se c'era qualche vicino che era collegato con il regime, poi veniva, sentiva qualcosa dal giardino che tu stavi ascoltando, Adriano Celentano o che ne so io, erano guai, perché ovviamente venivano alle 5 di mattina e ti portavano in cima alla montagna, nelle miniere, a lavorare per tutta la vita lì. Poi, insomma, anche se eri una famiglia fra virgolette privilegiata, diciamo una famiglia d'artisti, però non se ne fregava niente a nessuno. Se tu diventavi subito un nemico del partito. Però qua sempre noi stiamo parlando di un momento della totale dittatura.
Sì.
Ed era molto difficile, diciamo.
Però era abbastanza comune anche con Jugoslavia, perché anche Kusturica nel primissimo film era proprio 24.000 baci, canzone incriminata.
Sì, loro l'hanno sofferto molto, cioè è stato molto più leggero. La Jugoslavia è stata sempre aperta comunque con tutto il mondo, non hanno avuto un regime totalitario come il nostro, assolutamente no, loro ci avevano contatti. Io ti posso dire soltanto che quando sono arrivati i chewing gum in Albania hanno spaccato i negozi, per farti capire che hanno buttato no, era veramente, sembrava la caduta della dittatura con i chewing gum, no? Cioè una cosa folle. E la Jugoslavia già era molto avanti di noi, cioè erano già aperti, anche se loro stavano in questa forma, diciamo, però erano molto più aperti.
Però di questi personaggi che potevano essere collusi con il regime non sono stati epurati, anzi si direbbe anche esplicitamente nel film, viene detto che sono ancora loro che detengono il potere. facevano allora le spie, adesso però non sono stati epurati e sono invece al vertice del potere, o comunque controllano, che so, partiti o mafie. Tutto sommato credo che ci sia ancora questo problema, almeno avevamo fatto una sì, diretta una volta in cui si parlava proprio di questi aspetti. Tu ne hai?
Oggi ti dico la verità, non ho tante conoscenze perché ovviamente mi sono allontanato oramai da 22 anni che sto qua. Io che posso dire, se allora era una cosa chiara che succedeva, oggi ovviamente succedono cose anche peggiori, ma che fanno parte, entrano nella legge, come dire. E allora noi viviamo, secondo me, un po' questo passato e questo presente che non ci sta lasciando respirare, no? Perché non riusciamo a capire, nemmeno noi, che cosa veramente vogliamo fare e vogliamo essere. E c'è una confusione abbastanza grande. Io spero con questa dichiarazione di avere la possibilità di entrare in Albania.
No, ma adesso c'è la democrazia, dai.
No, adesso si può fare.
Vedi che la paura incombe sempre.
Sì, certo. Però insomma, ecco, non, infatti anche nel film un po' si racconta questo momento interno, no? Che lo devi leggere tra le righe, si racconta, sì è vero che c'è quel momento in cui questa dittatura è passato da un idealismo bellissimo, meraviglioso, perché questo tempo qui di 45 anni non era buio totalmente. C'era un inizio meraviglioso, c'era un insieme pazzesco, io mi ricordo che funzionava tutto, cioè nel senso, ovviamente noi eravamo un popolo piccolo, però unendosi tutti si cercava di portare avanti dei valori e soprattutto di uscire fuori dai confini e di mantenere il nome albanese fieri, no? Ecco, cioè, era un po' questo. Il fatto anche che la scuola era veramente un livello altissimo. Mio padre, per dirti, cioè, è andato in Russia a finire la scuola per poi tornare. Mia madre, idem, è andato da un'altra parte in Ungheria, però sono tornati e hanno portato, insieme con tanti altri artisti in tutti i campi, hanno portato la scuola, quella forte, insomma, in quel momento noi eravamo fratelli con i russi e insomma c'era il blocco rosso, diciamo, sì. E andavamo lì a imparare e poi a farlo portare nel nostro paese per sviluppare più possibile. Infatti parlo dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di musicista, no? Cioè la scuola era veramente un livello altissimo. Oggi abbiamo tutti questi violinisti, violoncellisti, archi, cantanti, ballerini che sono usciti da quei tempi e ancora oggi li troviamo. Uno fa la spalla dell'orchestra di Vienna, l'altro sta a Filarmonie di Berlino, insomma nei posti più prestigiosi al mondo. E questo veniva veramente da una cura molto importante che si faceva. Poi da questo idealismo, dal comunismo, ecco, quello bellissimo, quello siamo tutti insieme, è passato piano piano a una fase buia, poi che è andato veramente a spegnere tutte le speranze.
questo passaggio voi ve ne siete, cioè come l'avete vissuto?
Io non ero piccolo, ma sì, più i miei genitori, quello che mi raccontavano. È iniziata la guerra delle classi, insomma, cioè da lì poi piano piano si è degenerato totalmente. Il nostro dittatore poi è entrato anche in una fase di paranoia, appunto ci abbiamo miliardi e miliardi di bunker perché aveva la paura che veniva attaccato dall'Italia soprattutto, cioè io mi ricordo la spiaggia di Durazzo che era pienissimo di bunker che adesso li hanno distrutti tutti perché poi vendono il ferro, però mi ricordo che quando andavamo a fare il bagno a Durazzo, insomma, vedevamo questi bunker e giocavamo lì sopra perché ovviamente poi alla fine non ci ha attaccato nessuno, cioè nel senso...
alla fine è andata bene, insomma.
È andata bene, ma non ci avrebbe attaccato nessuno perché 3 milioni, cioè...
erano state anche un po' inutili. Nel film ci sono parecchi spezzoni d'archivio, è stato difficile recuperarli? Questa è una domanda per Esmeralda, ovviamente. O invece sono disponibili, ci sono dei musei o degli archivi?
No, guarda, i materiali d'archivio, c'è un archivio a Tirana che è ricchissimo, nel senso che c'è tantissimo materiale, forse troppo poco utilizzato. Quindi diciamo loro sono disponibilissimi, no? Noi abbiamo chiesto di visionare del materiale, loro hanno cominciato a mandarcelo, lo visionavamo, lo chiedevamo. Sono degli archivi che, diciamo, ci sono tante cose. Poi ho scoperto un po', guardandone veramente tanti, che spesso loro facevano, diciamo, tanti documentari su con questo materiale, sì, di archivio, sì. E nei vari documentari trovavi sempre immagini che già avevi visto in altri documentari, quindi diciamo che c'è una specie di riciclo del materiale, diciamo, molto...
Ed è tutto su molto pellicola intenso. O digitalizzato?
Loro c'erano molti in pellicola e in quel caso ti devi digitalizzare te, altrimenti li hanno già digitalizzati su file, quindi in digitale. No, loro sono delle persone molto carine, molto disponibili e in qualche modo, sai, non c'è un grande interesse, no? Per noi noi abbiamo scoperto, perché poi forse perché vive in Albania, le immagini di repertorio che ci sono nel film le hanno viste e straviste, però insomma, ecco, vedere queste riunioni plenarie dove c'è Berogia con tutte le persone che applaudono, che questa militanza che così in giacca e cravatta, no? In qualche modo, per me è stata sorprendente, mi sembravano delle immagini proprio di un film americano, cioè veramente belli, insomma.
Anche i riot con gli idranti, che non me lo sarei aspettato.
Sì, quelle sono immagini che sono venute, sono successive chiaramente, perché quelle sono le immagini, diciamo, del periodo, insomma, sì, dei conflitti, insomma, che sono accaduti dopo la caduta del comunismo e che in qualche modo adesso nel film sono mescolati, diciamo, per una esigenza drammaturgica ai discorsi di Enverogia, no? Quindi diciamo
che Enverogia è sorprendente, sembra un contabile, un innocuo contabile, invece era, insomma, un dittatore dal pugno di ferro, a vederlo così.
Beh, io credo, adesso io lo dico da esterna perché Redi comunque sicuramente lo sa meglio di me, però diciamo era un uomo colto, un uomo che aveva studiato in Francia, quindi era, insomma, non era qualcuno venuto dal nulla e, insomma, aveva una grande testa, no? Politico.
Sì, no, certo, anche un bel uomo, cioè era anche un bel
sì, una grande presenza, un uomo elegante, insomma, ecco.
Aveva anche il carisma che gli proveniva dal fatto che comunque avevano fatto la resistenza contro i tedeschi e i fascisti e avevano liberato l'Albania.
Certo, è stato il comandante, insomma, cioè, è stato la mente della liberazione.
Com'è che ti è venuto in mente di andare a cercare questo legame con l'Albania, cioè di raccontare questa Albania, questo rapporto degli albanesi anche con il loro passato? Perché l'Albania è un paese molto vicino a noi, ma sostanzialmente sconosciuto. Per molti anni è sembrato un universo a sé, noi gli albanesi li abbiamo incontrati, diciamo, dal punto di vista così storico, di rapporto anche di massa, nel momento in cui sono arrivati lì a Bari con le navi, abbiamo scoperto che c'erano gli albanesi a pochi a poche miglia dalle nostre coste.
Sì.
Adesso è chiaramente questo ha influito sull'immaginario collettivo e sullo stereotipo rispetto agli albanesi. Questo racconto che tu fai in qualche maniera prova a raccontare un'immagine diversa, a rompere questo stereotipo.
No, assolutamente no. Intanto devo dire che il documentario, questo progetto, nasce da una proposta fatta da Titti Santini, che è un coproduttore con Ponderosa Music Records di questo documentario, insieme ad Aki Film. E lui mi ha fatto incontrare Redi e mi ha raccontato un po' la storia di Redi, cioè mi ha detto una storia molto bella di Redi, musicista che lascia l'Albania con questo violoncello, perché non ti andrebbe di fare una cosa, e quindi abbiamo cominciato a lavorare su questa ipotesi. Per me quindi non era un pensiero, è stata una proposta fondamentalmente, e ho cercato di capire, ho cominciato a studiare l'Albania perché effettivamente ne sapevo molto poco, e quindi ho cominciato a cercare un rapporto, come dire, tra Redi musicista, violoncellista che lavora, che compone, che produce musica e che lavora anche con Ludovico Einaudi e che gira il mondo, e la sua storia, la storia dell'Albania. E quindi in qualche modo fatto proprio di conoscere Redi, di incontrare Redi e poi mano a mano appunto la sua famiglia, le persone che gli sono state vicine, di capire che effettivamente c'era un mondo con grandissime risorse culturali, artistiche, umane, e pensare che l'Albania invece per noi, ecco, questo era un po' la questione. Io dicevo spesso a Redi o anche ad altre persone: ma perché non lo fate voi un documentario sull'Albania, no? Perché io non sono albanese, quindi temevo in qualche modo di raccontare, di avere una visione troppo esterna, e loro mi rispondevano, e spesso mi sono sentita rispondere: no, forse voi ne sapete più di noi, no? Nel senso che noi tutto sommato stiamo uscendo da questa, la stessa nostra storia, ancora non abbiamo una coscienza, una consapevolezza di quello che è successo, perché tante cose noi non le sapevamo. Quindi non ho voluto volutamente raccontare tutto il momento degli sbarchi, cioè il momento in cui le persone scappano dall'Albania perché finalmente finisce il regime, ma cercare invece di raccontare attraverso tutte le persone che ho incontrato, che abbiamo incontrato in questo viaggio, di raccontare l'esigenza di dare un senso alla propria storia, di dare un senso al proprio passato, e quindi di unire il passato con il presente, no? Quindi di fare di quello che hanno vissuto, di quello che è stato anche terribile, ma anche che delle cose belle, come diceva Redi, di cercare di unirlo e di creare, conservare e di proporre un'identità forte come loro hanno, perché sinceramente il mio desiderio più grande sarebbe quello di dire: ma guardate, lì a 150 chilometri da noi di mare ci sono dei talenti, delle persone, degli intellettuali, degli artisti, degli scrittori, dei poeti con cui noi dobbiamo entrare in relazione, e che loro devono entrare in relazione con noi, con il mondo che c'è al di fuori dell'Albania. Mentre invece un po' c'è questa specie di preconcetto, perché le immagini che ci sono arrivate sempre, i racconti che sono stati fatti dell'Albania, sono sempre un po' quelli della disperazione, e non c'è disperazione.
Forse per loro è più difficile raccontarsi, perché viene fuori anche nel film, viene detto non si può cancellare tutto, non mi ricordo più da chi, e qualcun altro dice eravamo poveri ma felici, che è una frase che dice anche mia madre quando parla dell'immediato dopoguerra, e lo dice ancora adesso a 91 anni. Però appunto non riesce a percepire lei, e forse neanche loro, in che senso erano felici pur essendo poveri o più poveri di quanto siano adesso. Potrebbe anche essere agevolato questa percezione con un ingresso definitivo nell'Unione Europea? Questa è una domanda per Redi.
No, speriamo di no. No, ma io veramente spero di no. Però vabbè, vedendo quello che sta succedendo, ovviamente dobbiamo essere anche noi coscienti, perché Esmeralda ovviamente ha detto una cosa bellissima, no? Che ovviamente solo lei lo poteva fare questo documentario, perché era come un occhio fuori da quello che noi avevamo vissuto. Da un punto di vista ci ha fatto un'analisi, no? Ecco, e io vedendo adesso l'Europa e tutto tutto ciò che sta succedendo, cioè per l'Albania che è un piccolo paese lo vedo molto, molto pericoloso entrare in un momento così critico in questa Europa. Non so quanto gli può fare bene l'Europa adesso all'Albania, quanto lo può aiutare veramente. Ecco, ciò ho paura.
Io, se posso intervenire in questa cosa, secondo me una cosa che quello che dice Redi a proposito dell'Europa, io penso che fondamentalmente l'Albania è un paese che ha, come dire, si è affacciata alla democrazia, no? Se vogliamo che usiamo il termine della democrazia, sì. Si è affacciata relativamente, diciamo, da poco, no? Per cui, come dire, mentre noi ci siamo dentro da decenni e in qualche
se vogliamo
modo
chiamarla democrazia.
Sì, no, appunto, diciamo che abbiamo vissuto tutto quello che noi conosciamo, cioè tutte le contraddizioni di questo sistema. Come dire, loro vengono da un sistema molto preciso, no? In cui improvvisamente sono stati catapultati tutti quanti, hanno aperto le porte e detto andate, no? Andate in questa specie di marasma in cui comunque non c'è un'organizzazione, cioè non c'è un criterio. Non si può pensare che la libertà si conquista, la libertà o la democrazia vuol dire semplicemente aprire le porte di casa e uscire, perché nel momento in cui tu esci poi dopo devi capire come gestire questo nuovo mondo che ti viene incontro. Per cui è chiaro che ci sono, quando Eklund, che diceva questa frase, eravamo poveri ma felici, che è il fratello di Redi appunto, in cui comunque c'erano dei valori, c'era qualcosa che noi abbiamo completamente perso, cioè noi intendo, diciamo, un sistema democratico, diciamo, in cui viviamo da molto più tempo, e probabilmente c'è anche la paura di trovarsi travolti e fagocitati senza avere gli strumenti, che poi gli strumenti non sono personali, ma gli strumenti, diciamo, di un governo, gli strumenti, diciamo, per mettere alle persone di poter stare al passo con questo mondo, che è un mondo comunque crudele, come dire.
E poi loro hanno conosciuto proprio l'aspetto più retrivo di questo sistema che per convenzione sì Chiamiamo democrazia, perché sono arrivati nella fase proprio del neoliberismo sfrenato, e torniamo al punto di partenza, come è stato l'esempio delle piramidi finanziarie di Beriscia.
Certo.
Redi, ti volevo chiedere una cosa. Mentre noi avevamo questo immaginario collettivo un po' distorto degli albanesi, voi come ci vedevate? Attraverso il filtro di Non è la Rai, oppure avevate qualche altro strumento per capire?
Ma è così Tutta la colpa di Non è la Rai. Sono arrivati quei 100.000 a Bari nel 90, è tutta colpa della vostra televisione. Noi potevamo andare in Germania, da qualche altra parte. Abbiamo visto questa meraviglia di televisione, queste trasmissioni bellissime, abbiamo pensato, cioè, questa è la terra promessa, dobbiamo andare tutti in Italia. Ovviamente noi ci sentiamo un po' i cugini piccoli vostri, no? Cioè, nel senso, comunque c'è stato sempre un legame, no? Perché ovviamente siete a 150 chilometri, come ha detto Esmeralda, siete dall'altra parte, cioè anche noi quando eravamo chiusi, cioè, era un modo, no? Il primo sguardo era vedere questo mare, a trovare un segno dall'altra parte che eravate voi. Ecco, c'è stato sempre questo legame, ma anche quando è arrivato il fascismo che sono entrati nel 39, se non mi sbaglio, dopo in tutti i conflitti con i tedeschi in Albania, perché ci sono stati molti conflitti fra l'esercito tedesco e quello italiano fascista, e molti italiani, per esempio, sono diventati partigiani e sono andati in montagna per fare la guerra per la liberazione con i nostri partigiani, no?
Sì, sono circa 20.000.
Io conosco un sacco i nonni dei miei amici qua in Salento che hanno fatto la guerra in Albania, cioè ci sono queste testimonianze pazzesche, perché gli albanesi, poi gli italiani, li hanno protetti in quel momento in cui i tedeschi li attaccavano, e questo è molto importante. Ecco perché comunque c'è un legame molto forte tra di noi. Poi, ovviamente, detto questo, la vostra televisione ci ha distrutto.
Anche a noi.
E ha raccontato una realtà che non c'era.
Ci avete crepati.
Redi, ma anche molti di loro fanno dei racconti molto divertenti. Appunto Redi racconta di quando è sbarcato a Bari, è arrivato a Bari la prima volta con questa idea, come dire, delle parole che abbiamo imparato in televisione, no? E quindi il desiderio
E poi mi trovo i baresi che parlano in barese stretto, che non c'è sempre l'arabo. E per un momento ho pensato che ho sbagliato nazione, ma ho portato da qualche altra parte.
Sono sbarcato a Tunisi.
Sì.
Comunque, per esempio, la cosa anche interessante è questa, diciamo, che ad esempio in questo film documentario, cioè Redi in qualche modo ci porta in questo viaggio, lui c'è sempre, ma è come se fosse una sorta di osservatore, no? È qualcuno che reagisce a tutto questo attraverso la musica, no? E attraverso lui stesso dice, già quando voleva suonare il punk per rompere per le regole, no? E quindi cercato sempre di esprimere anche attraverso la musica stessa il conflitto interno che tutti quanti si portano dentro, no? Questa contraddizione tra che cosa c'era prima e che cosa c'è adesso, no? Una confusione, c'è una confusione enorme. E tant'è che appunto Redi, puoi dire, racconta la sua storia, e questa la trovo una cosa molto bella, che lui racconta la sua storia non tanto attraverso le parole ma attraverso la musica, no? E c'è sempre un sottostrato, c'è sempre qualcosa di articolato, no? Proprio nella sua concezione musicale, che racconta un'armonia, ma poi sotto sotto c'è anche un conflitto, no? C'è sempre una contraddizione. No, Redi, io penso che questa sia veramente una modalità espressiva per raccontare il proprio vissuto, perché questo è fondamentalmente.
È l'unico canale che ho per raccontare quello che ho dentro, no? Cioè, ovviamente il bello e il brutto, cioè i conflitti e l'armonia, come hai detto tu, perché ovviamente è questa un po' anche la storia che abbiamo vissuto, perché usciamo da una dittatura, sì, molto forte, e arriviamo in questa pseudodemocrazia in cui siamo peggio di prima. Cioè, qual è il buono e qual è il cattivo? Cioè, allora tu in quel momento perdi un po' la bussola della situazione, no? Ecco perché questo conflitto, secondo me, esiste ancora e valeva la pena raccontarlo. Cioè, non è un documentario che giudica, non è un documentario che ti mette allo specchio, che ti guardi e cerchi di fare un'analisi, no? In quello che c'era, in quello che c'è e come noi lo stiamo vivendo.
Bene, ormai mi sa che è finito il tempo. L'ultima cosa che volevo notare, insomma, nel film c'è, cioè, a un certo punto quello che era stato il declassato, che era stato nel campo di prigionia per 13 anni, che a un certo punto, di fronte al personaggio che utilizzava i prigionieri per lavoro della sua fabbrica, gli dice: ma nessuno ci ha chiesto scusa. E lui lo guardava come dire: noi non sapevamo nulla. E lo sguardo di questo declassato ex prigioniero, insomma, è significativo, perché uno sguardo al contempo di rancore, ma anche, come dire, di rassegnazione rispetto all'incapacità di raccontare, di chiedere scusa per quello che è successo.
No, certo. Lui dice anche un'altra cosa lì che mi è rimasto molto impressa. Dice anche che se magari venissero a chiedermi scusa, cioè, sarebbe tranquillo, ci prendiamo un caffè, li perdonerei, no? Per dire. Addirittura.
Ma sì, perché io penso che comunque una cosa che è successa appunto quando, come dicevi prima, che non c'è stato in Albania un po' il potere che c'è adesso, sono, come dice un personaggio, sono gli eredi del potere di allora, no? Perché in realtà in Albania non c'è stata una rivoluzione, nel senso, non c'è stata una rivoluzione per cui il regime è caduto, diciamo, ed è come è successo in altri paesi dell'Europa dell'Est, in cui il dittatore, come dire, veniva cacciato o ucciso, ma in realtà c'è stato, come dire, un passaggio che è stato morbido, se vogliamo, sì. No, Redi?
No, è stato morbidissimo, anzi, Ramisalia, che era il braccio destro di Enveloggia dopo la morte, insomma, cercava in tutti i modi di fare questo passaggio senza sangue.
Infatti,
sì,
forse anche per questo
lo stavano
mollando, scusa,
piano piano. Perché si erano resi conto, insomma, di tutto il cambiamento. Poi è venuto tutto con la caduta del muro di Berlino, era quella fase di cambiamento, insomma, e anche lì prendevano le misure, diciamo, per fare questo cambiamento. Sì.